Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù passava per città e villaggi insegnando, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Rispose: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, vi dicono, cercheranno di entrarvi, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, rimasti fuori comincerete a bussare la porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non vi conosco, non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli dichiarerà: vi dico che non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio e voi cacciati fuori. Verranno da Oriente e da Occidente, da Settentrione e da Mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, ci sono alcuni tra gli ultimi che saranno primi e alcuni tra i primi che saranno ultimi. Parola del Signore. E adesso entriamo invece in questa parola che, se l'avete capito bene, non è proprio semplice. Se non altro anche per quella chiosa finale, no, in cui si dice gli ultimi e i primi, qua sei sempre un po' in difficoltà dal punto di vista dei proverbi, degli ultimi e i primi abbiamo sì delle sapienze da quattro soldi. Allora vediamo un po' di che sta parlando Gesù. A un tale che gli chiede se saranno molti a salvarsi, quindi gli fa una domanda molto importante: quali sono le categorie che ci permettono di sperare nella salvezza e soprattutto se includono tutti o se includono solo un certo numero di persone. Mi pare che questo sarebbe anche un ottimo interrogativo per la nostra generazione. Chi è che entrerà in questo regno di Dio? Chi se lo merita per alcuni, non so, oppure questo regno di Dio è per tutti? Allora capisci subito che la prima cosa da illustrare è cosa è il regno di Dio. Beh, nell'accezione comune il regno di Dio è il paradiso, è il posto dove stanno solo quelli che ci devono stare. In realtà, quando Gesù parla del regno di Dio, sta parlando di due realtà, di due elementi allo stesso tempo. Primo, sta parlando di sé. Lui è il regno di Dio, perché lui esprime, incarna, manifesta qual è la volontà di Dio. Lo manifesta negli atti, nelle parole, persino nei silenzi, perfino nel suo incedere per le strade della Galilea. Egli è il regno di Dio. E che vuol dire che lui è il regno di Dio? Beh, basta vedere quello che fa. Lui ha misericordia verso tutti, lui riesce a leggere nel cuore di ogni persona che lo incontra e sa distillarne il desiderio della salvezza, il desiderio di bene, il desiderio della conversione. Sa interpretare, non perché è un mago, non so, ma perché conosce il pensiero di Dio, conosce anche il pensiero degli uomini. E dunque, di fronte a uomini di categorie diverse e anche animati da motivazioni diverse, qualche volta neanche molto importanti, Gesù sempre ha la capacità e il desiderio di incontrare il cuore di chi ha di fronte. Allora tu capisci che il regno di Dio non è solo lui come persona, ma il regno di Dio è il modo che Dio ha di guardare la sua creazione. Egli non la guarda come la guarda l'uomo. L'uomo come guarda la creazione? Come la natura. E la natura cosa si fa? Ci si diverte, si arraffa, si prende, si usa, si strausa e si abusa. Ogni dono di natura noi l'abbiamo preso e ne abbiamo fatto quello che ci pareva e quando ci pareva. Non così Dio, che addirittura mostra pazienza, longanimità, attende che l'uomo comprenda le cose prima di condurlo per le sue vie. Si comporta in un modo diverso Dio rispetto al cuore dell'uomo, segno che il suo modo di fare non è comune a tutti, che il suo modo di pensare non è facilmente raggiungibile. Bisogna guardarlo dentro una prospettiva per gli uomini un po' stretta, la porta stretta di cui parlava Gesù. Ti ricordi chi è la porta nel Vangelo? Lo dice lui: io sono la porta delle pecore. Ma guardare la vita attraverso la porta che è Gesù, tu come rispondi? È difficile. Perché? Perché la porta per guardare Dio che Gesù ci ha aperto è una porta fatta a forma di croce e tu notoriamente la croce l'allontani, anzi preghi che ti venga addirittura tolta. Segno che questo modo, questa dinamica salvifica che Gesù ha inaugurato sulla croce, cioè nella passione, morte e resurrezione, per te non è proprio una porta larga. Porta larga sono i ragionamenti che fai, vabbè, ma in fin dei conti, ma che male c'è, ma allora se dovessimo fare tutti, saremmo tutti, insomma, quelle cose che dici per scusarti e per spiegare che non puoi aderire alla fede così come Dio te la, Gesù te la presenta. Allora, quest'uomo chiede a Gesù chi si salverà e Gesù dice: questa prospettiva è un po' stretta, per guardarla bene devi avvicinarti molto, sai, no? Questo è il problema. Da un buco della serratura tu puoi vedere il mondo, sai, vai a Sant'Alessio dove è lì e vedi, no? La cupola di San Pietro. Ma se lo vedi da lontano non vedi niente, chiaro? Dunque, rispetto a una prospettiva che è stretta, devi avvicinarti, devi accostarti. Segno che al regno di Dio, che è Cristo, devi proprio avvicinarti. Non guardarlo da lontano, sennò poi ti ritrovi a fare citazioni fuori luogo come ultimamente se ne stanno facendo tante. Ma qual è lo stupore di chi invece vede che questo regno può fermentare nella speranza degli uomini e può produrre salvezza anche là dove noi avremmo visto solo esclusione, difficoltà, eccetera? Il fatto che questo regno è per tutti. Questo regno è per tutti. Chiunque può avvicinarsi e trovare il Cristo e riconoscersi in Lui e lasciarsi guidare come le pecore dal buon pastore. Chi invece impugnerà le cose di Dio e riterrà che queste cose di Dio sono appannaggio proprio e nessuno di quelli che io ritengo alti ci si può avvicinare, costui uccide il regno di Dio. Non lo fa diventare un buon fermento, un buon seme che germoglia nella speranza degli uomini, ma lo prende come se fosse una ragione da difendere. E vada bene, tutte le volte che la Chiesa ha cercato di difendere se stessa, ha perso. Ha perso. Cristo difende la sua Chiesa e la difende proprio quando la Chiesa si offre come la nostra è una fede che poggia sulla logica del martirio, della martiria, cioè di chi dona tutto se stesso perché il seme della resurrezione possa abitare nel cuore di chiunque. Allora tu dirai: ma io come posso accogliere tutti questi significati? Come posso vivere in queste logiche che mi accorgo Non so se posso veramente comprendere. Guarda che dice questo brano di Luca che abbiamo letto. Dice che Gesù passava per città e villaggi insegnando mentre era in cammino per Gerusalemme. Allora, cristiano, bisogna che tu ti fermi e che tu dica onestamente a te stesso verso dove stai camminando. Perché se hai compreso che la tua vita cammina verso Gerusalemme e per Gesù camminare verso Gerusalemme vuol dire una cosa sola, vuol dire dare la vita per i figli di Dio, vuol dire offrirsi per la salvezza degli uomini. Se tu allora capisci qual è la tua identità e la tua vocazione e hai compreso che il tuo cammino è un cammino verso Gerusalemme dove renderai testimonianza alla fedeltà di Dio, allora sarai inclusivo, allora avrai una fede dalle braccia aperte, allora saprai comprendere anche tu le istanze dell'uomo contemporaneo e andargli incontro e salvarlo. Allora tutti si salveranno, se questa era la domanda che bisognava fare a Gesù. Ma se tu invece pensi di camminare per la tua gloria, per le tue convinzioni, per le tue non so cosa, devozioni personali, allora dirà come dice qua Gesù, vedrete che le ragioni della fede saranno presso Dio come Abramo, Isacco e Giacobbe, e tu che pensavi di essere, no, il possessore della verità, invece ne sarai fuori. Eh sì, come vedi questa parola non era proprio facile, per niente. Perché nulla è facile, amico mio, nulla. Ma tutto è semplificato dalla presenza della logica di Cristo in noi. Per questo si avvicinarono a lui uomini di poco conto, pescatori della Galilea, personaggi qualsiasi, e hanno permesso al Vangelo di Gesù Cristo di attraversare le epoche. Chi invece celebra Vangeli personali non supererà la propria generazione. Rifletti su questo. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, noi ti invochiamo perché tu abbia compassione della nostra mediocrità, dei nostri peccati, della fragilità della nostra condizione umana, sapendo che il tuo Figlio, prendendo la forma dell'uomo, ha posto su di sé anche la nostra debolezza. Mettici nella condizione di chiederti ciò che è buono, ciò che è secondo il tuo cuore, per l'edificazione del Regno. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Sostieni la tua sposa che non soccomba davanti alle minacce del nemico. Salvala dal pensiero cattivo. Salvala dalla possibilità di arrogarsi posizioni e logiche che vanno contro la croce del tuo Figlio. Poni sulla sua testa il diadema regale dei poveri, degli umili, dei tuoi figli dispersi. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti chiediamo perdono per non aver mostrato la tua misericordia in mezzo agli uomini, per aver giudicato, calunniato, per aver celebrato l'inimicizia, per non aver posto le nostre risorse a favore dei miseri. Cambia il nostro cuore e dacci la possibilità di rimediare. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per le persone che sono in difficoltà, che lottano contro la morte a causa di malattie gravissime, per quelli che si sentono oppressi nello spirito, per quelli che sono stati lasciati soli, degnati, Padre Santo, di mostrare loro il tuo volto. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e Misericordioso, tu che conosci il cuore dei tuoi figli e ne scruti i pensieri, mettili al riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni, che conoscano le logiche del Regno e offrano la loro vita per la salvezza del mondo. Soprattutto guariscili nel corpo e nello spirito e da ogni maleficio. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.